Prima di concludere la parte 1, abbiamo detto, della come viene la fede, vi leggo Romani 10:17, anche se non riuscite a scrivere qui tutto, sono solo delle versioni differenti di questo passaggio. Della fede viene dall'udire, l'udire sta per mezzo della parola di Dio. C'è la Message che traduce così, pensate, il punto è, due punti. Prima di avere fiducia devi ascoltare. Ma se non si predica la parola di Cristo, non c'è nulla da ascoltare. Questa è la message. Il punto è Romani 10:17, che stava per concludere la parte 1 di come viene la fede, che abbiamo visto la fede per la salvezza, la fede per la guarigione. E dice il punto è, prima di avere fiducia devi ascoltare, dillo qualcuno, prima di avere fiducia devi ascoltare, devi ascoltare. Ma se non si predica la parola di Cristo, non c'è nulla da ascoltare, come dire. Allora, gli altri possono parlare e parlare, però se non si predica la parola di Cristo non c'è nulla da ascoltare. Questa è la message. Vi do anche una traduzione, la TPT. La fede dunque nasce in un cuore che risponde all'unzione di Dio, che afferma la sua parola. Che questa non è male, eh? La fede dunque nasce in un cuore che risponde all'unzione di Dio, che afferma la sua parola. Quindi la fede nasce dal mio cuore che rispondo all'unzione di Dio. Quando la sua parola è affermata, quindi dichiarata, quando tu sei in giro e affermi la parola, la dichiari, allora sappi che stai amministrando e nel cuore delle persone che ti circondano qualcosa succede, succederà. E poi ve ne lascio ancora l'ultima, che è l'Amplify Bible, che dice così, quindi così, la fede viene dall'ascolto, ciò che è detto. E ciò che viene ascoltato viene dalla predicazione del messaggio riguardante Cristo. Anche questa Amplify Bible. Così la fede viene dall'ascolto. Chiaro. Ciò che è detto. Quindi, dire, ciò che è detto, punto. E ciò che viene ascoltato viene dalla predicazione del messaggio riguardante Cristo. Quindi sono tre traduzioni che ho visto e mi sono piaciute. E infatti, concludendo la parte 1 di questo, ciò che così la fede viene dall'ascolto, ciò che è detto, e ciò che viene ascoltato viene dalla predicazione del messaggio riguardante Cristo. Quindi tutto sempre Cristo, Cristo, speranza di gloria, di vita e di ogni cosa. Ok. Parte 1 di come viene la fede chiusa, andiamo alla parte 2. Vediamo parte 2 sempre di come viene la fede. E infatti vediamo l'altro verso che vi ho dato. Vi ricordate Romani 10:17 ed Ebrei 11:1. Andiamo a vedere il primo verso in Ebrei 11 che dice la fede ora. Abbiamo visto la parolina, dall'originale. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Vi leggo anche una versione, la King James, Ebrei 11:1, nella versione King James, dice che la fede è l'evidenza di cose che non si vedono e la sostanza di cose che si sperano. Notate la differenza? Nella nostra versione normale dice la fede è certezza di cose che si sperano. In questa versione dice è evidenza, qualcosa che è evidente, tu lo vedi, di cose che non si vedono e poi dice che è sostanza di cose che si sperano. Questa è la versione King James. C'è un'altra versione, la Moffat. Dice ora fede significa che siamo sicuri di ciò che speriamo e siamo convinti di ciò che non vediamo. Quindi ora fede, significa che siamo sicuri. Siamo sicuri, tu devi essere sicuro. Or fede è che siamo sicuri, significa questo, di ciò che speriamo. Stai sperando? Sii sicuro. E convinzione di ciò che non vedi. Devi essere convinto che quello che ancora non vedi, ma per cui stai pregando e sperando, inizia a vederlo con gli occhi dello Spirito. Inizia a vederlo. Non so se vi ho mai raccontato la storia di Kenneth Copeland, questo ministro che oggi è molto conosciuto e comunque è un ministero prospero in tutto il mondo, TV, anche una, se non sbaglio, anche qualcosa che ha a che vedere con i cinema, comunque fare i film, eccetera. E lui racconta in un libro gli inizi con sua moglie, quando si sposarono, che non aveva nulla. Quindi racconta che erano in questa casa, avevano questa casa in affitto e avevano solo scatoloni. E quindi cosa facevano? Si sedevano sugli scatoloni e dicevano: oh, che bella sedia, ma che meraviglia questa sedia. Poi non c'era il tavolo, c'era un altro scatolone, e dicevano: grazie Signore di questo tavolo meraviglioso, che è così bello, così di valore. Poi andavano a aprire il frigo, era vuoto perché il frigo ce l'avevano, e dicevano: oh, ma quanta abbondanza, oggi mangeremo di tutto. E questo lo racconta per dire che è da pazzi, però la fede ti fa fare quello, in quello che Dio ti porta a credere, per quello che è la tua vita e dove Dio ti sta guidando, a credere a quello che non vedi. Quindi dai sostanza, l'evidenza, dici: i miei occhi non lo vedono, ma io ci credo, perché no? Io ci credo. Quindi anche lui si sedeva come se fosse in una poltrona e in una sedia meravigliosa, con mobili meravigliosi, e non avevano nulla. Però la parola crea, perché all'inizio, vi ricordate cosa successe all'inizio in Genesi? Dio disse. Quando noi parliamo la parola e non le parole, dobbiamo imparare a parlare la parola e non le parole, perché di parole ne diciamo tante, spero non parolacce, comunque di parole ne diciamo, ma la parola crea. Quando tu la dichiari, crea. Quindi anche loro, inerente a quello che stiamo dicendo, che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà o evidenza di cose o sostanza di cose che si sperano, avvengono. C'è un'altra traduzione che dice: fede è dare sostanza alle cose che si sperano. Fede è dare sostanza alle cose che si sperano. Ed è come, qui facciamo un esempio visivo. Chiamiamo i miei due collaboratori, Claudio e Joel. Facciamo un applauso a Claudio e Joel. Un applauso a Claudio e Joel. Giratevi, Claudio di lì e Joel di qua, e vi guardate. Quindi abbiamo Joel e Claudio che si stanno guardando, e lo vedete tutti, lo ripeto, che così anche chi ci ascolterà vedrà. E in questo caso Joel possiede il succo, ha un succo in mano. Fino qui dici: bah, tutto chiaro. Sì, ha un succo. Ora Claudio ha sete e sa che Joe può dargli il succo, ma succede che non ha i soldi per comprare questo succo. Allora arrivo io, che do i soldi a Claudio per comprare questo succo, andare verso Joel, comprare questo succo. Quindi mettiamo, non ho preso i soldi, sennò te li davo. Quindi io do i soldi a Claudio e Claudio va Vai pure, non avere paura, sì. Però e Joy gli dà il succo. Ora può sembrare un esempio, un paradosso, però è profondo, perché la fede sono quei soldi, se vogliamo vederlo come la sostanza che ti permette di raggiungere quello che hai bisogno. Perché la fede non è il nostro grido che compie il miracolo, è la fede che si connette a Dio e ottiene il miracolo. Quindi Claudio aveva sete, sapeva che qui c'era la possibilità di poter comprare, ma gli mancava la sostanza, money. Quindi la sostanza, mettiamo che io rappresenti la vita, cioè Dio, quindi Dio ti dà la sostanza, la fede per andare a prendere. Ecco, non so se è stato chiaro, per rendere che cos'è la sostanza, sono quei soldi che ti permettono di comprare, in questo caso, ma nel senso spirituale, di raggiungere quello che c'è, perché è stabilito, ma hai bisogno della fede per prenderlo. Grazie Joel, grazie. Anche sì, l'ho finito, non c'è vuoto. E non ti ho dato nemmeno i soldi, Claudio, pensa un po'. Mi dimenticai di metterli, se no davo anche l'offerta a Claudio. Quindi è sostanza di cose che non vedi, ma devi averne la certezza, perché Dio ti dà il mezzo per ottenere questa fede e per raggiungere. Quindi questo per dire che fede è dare sostanza alle cose che si sperano. C'è una fede umana e una fede biblica. Una fede umana e una fede biblica. È importante capire che ci sono diversi tipi di fede. Ad esempio, ognuno ha una fede umana, sia che sia salvato, sia che non sia salvato, perché c'è il credo nelle persone. Anche la paura è un credo, al contrario, è una fede negativa, è credere in maniera negativa. E fuori ci sono tante persone, e magari a volte succede anche noi, di credere in modo negativo, avere paura. Quindi anche chi non conosce Dio può avere una fede, ma è una fede umana. Ecco perché Ebrei 11:1 ci parla di una fede biblica, scritturale, non è umana. La fede di Dio non è una fede umana, perché consiste nel credere con il cuore, non con la mente. C'è una grande differenza fra il credere con il cuore e credere semplicemente a ciò che dicono i sensi fisici. È completamente differente credere con il cuore e credere con i nostri sensi. Quali sensi abbiamo? Quali sono i nostri sensi fisici? Tatto, olfatto. Quindi molte volte abbiamo fede o fiducia perché vediamo, perché tocchiamo, perché ci basiamo sui sensi fisici, ma la fede biblica è tutta un'altra cosa. Ecco perché non si basa su questo. La fede biblica consiste nell'impadronirsi del regno invisibile della speranza e portarlo nella realtà. Come abbiamo visto, l'esempio, la fede ti dà ciò che ti può far raggiungere quello che tu non vedi, ma sai che c'è, è alla tua portata. Ecco perché prende da un regno invisibile e lo porta alla realtà. Anche Dio non lo vediamo, ma ci crediamo. Eppure, non so se tu l'hai mai visto, io no. Dice, speriamo per vederlo ancora tanti, tanti anni, insomma, vederlo quando andremo con lui o se Gesù verrà prima. Comunque è normale che noi ci crediamo pur non vedendolo. Quindi la fede prende da questo regno invisibile tutto ciò che ha stabilito e lo porta nella realtà, nella tua realtà. Pensate che un'altra traduzione, sempre di Ebrei 11:1, dice che la fede è il certificato di garanzia. La fede è il certificato di garanzia per cui le cose che avete vivamente sperato sono finalmente vostre. La fede è il certificato di garanzia, per cui le cose che avete vivamente sperato sono finalmente vostre. Supponiamo, ad esempio, che stiate sperando di avere i soldi necessari per pagare i vostri debiti. Dice amen. Quindi stai sperando per avere i soldi per pagare i tuoi debiti. La fede ti dà la certezza che avrai i soldi nel momento in cui ti serviranno, perché la fede è dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi quando credi e fortifichi la tua fede, hai la certezza che al momento che ne avrai bisogno, quei soldi arriveranno e i nostri debiti, i tuoi debiti saranno pagati. Amen. Ecco perché la fede in Dio, e poi la fede di Dio, ma comunque la fede in Dio equivale a fede nella sua parola. Ma se tu non conosci la parola e non sai che è scritto che Dio supplirà ad ogni tuo bisogno in Cristo Gesù, come fai a sviluppare fede che Dio sta già provvedendo per quel tuo bisogno, in questo caso per pagare i tuoi debiti, oppure per la tua guarigione, oppure per un nuovo lavoro, oppure per la salvezza in casa tua? Devi crederlo, e questo credo è basato sulla parola di Dio. Si dice che mettere alla prova la parola di Dio agendo in base ad essa. Noi dobbiamo mettere alla prova, mettetemi alla prova, dice Dio, mettetemi alla prova. Quindi dobbiamo mettere alla prova la parola di Dio agendo in base ad essa. E quando la metti? E quando provi la parola? Quando sei sicuramente in un momento di valle e non di alta montagna, perché è lì che cominci a dubitare, poi lo vedremo, e il nemico della fede, il dubbio. Quindi quando siamo in situazioni difficili, mettiamo a prova la parola, perché noi possiamo dire di sapere che la parola di Dio è buona, ma finché non agiamo su di essa non possiamo raccogliere i frutti. Tu puoi conoscere che Dio è buono, che Dio provvede, che la guarigione è tua, ma se non agisci in base a ciò che credi, non raccoglierai i frutti. Ecco perché la fede è mettere alla prova Dio e la sua parola agendo su di essa, e così tu dai sostanza a tutto ciò che stai sperando. Molte persone sperano e si fermano alla speranza, e magari io e te possiamo essere in certi momenti queste persone che speriamo in ciò che dice la parola, però ci fermiamo lì. Non è fede, la speranza non è fede, perché se io spero e basta e mi fermo, non otterrò. È speranza, e la speranza non dà sostanza, è la fede che dà sostanza. La fede è la sostanza delle cose che si sperano. La speranza non ha alcuna sostanza. È un gioco un po' di parole, però è chiaro, la speranza non ha alcuna sostanza. Qualcuno potrebbe dire: io spero che Dio abbia ascoltato la mia preghiera. Ma se tutto ciò che fai è sperare, la tua preghiera rimarrà una preghiera, perché non ricevi risposta, perché quello che muove Dio è la fede. La speranza dice: un giorno riceverò la mia risposta. La fede dice: ora la mia fede mi porta a credere che ora, in questo momento, Dio sta provvedendo. Ora la fede è certezza. Quindi mentre la speranza ti porta a dire: un giorno succederà, un giorno avverrà, un giorno Dio mi risponderà, la fede dice: ora, ora è il mio giorno, ora Dio mi sta ascoltando e sta già provvedendo in modo abbondante. Ora la fede è certezza. Dillo a qualcuno: ora la fede è certezza, e adesso ho la risposta alla mia preghiera. E ora ho la risposta alla mia preghiera. E adesso ci alziamo in piedi e agiamo sulla fede e a due chi hai vicino, vicino, e dichiariamo che ora, adesso, Dio, adesso ho la risposta alla mia preghiera. Ma dichiariamolo con fede. Ora ho la risposta alla mia preghiera. Ora ho la risposta alla mia preghiera. Alla mia preghiera. Ora. Ora. Amen. 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 Ora, adesso ho risposta alla mia preghiera. Signore, grazie perché ora ho risposta. E non sono parole a vuoto, ma è la parola di Dio dichiarata, che crea un varco dove varco non c'è, dove via non c'è, Dio la crea per i tuoi bisogni, per tutto quello che tu sai e che Dio sa. Ora, oggi, in questo momento. Amen. Un'altra cosa, e questa la disse John Wesley, molto interessante, disse che il diavolo ha dato alla Chiesa un sostituto della fede che ha il suono e l'aspetto simile a quello della fede, tanto che molte persone non riescono a distinguere tra i due. Questo John Wesley lo disse. Egli lo chiamò adesione intellettuale. Interessante. Lo chiamò adesione intellettuale e disse proprio che il diavolo ha dato alla Chiesa questo sostituto della fede, perché molte persone vedono ciò che dice la parola di Dio e concordano mentalmente che la parola di Dio è vera, concordano solo con le loro menti. L'adesione intellettuale alla parola di Dio non ottiene risultati, perché la fede è sempre nel cuore. Ecco perché in Marco 11:23, il Vangelo di Marco 11:23, cosa dice? In verità io vi dico che chi dirà, dite com'è, chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita dove? Non nella mente, nel cuore, non nella mente. Ricordiamoci, non siamo chiamati a sviluppare un'adesione intellettuale o credere con la mente. È chiaro che anche la nostra mente è poi coinvolta, perché dobbiamo più che altro rinnovare noi la nostra mente con i pensieri di Dio, con la parola di Dio, ma il credere è nel nostro cuore. Ecco perché dice: chiunque dirà e non dubiterà nel suo cuore, ma crede che quel che dice avverrà, cosa succede? Gli sarà fatto. È credere con il cuore che ci permette di ricevere da Dio. E ci sono persone che si domandano e si chiedono: ma come faccio a sapere, chiedilo a qualcuno, come faccio a sapere se ho fede nel cuore o nella mente? Come fai? Chiedilo. Come fai? Ecco, adesso datevi una risposta, vediamo le risposte che vengono date. Se ci credi hai gioia, se credi agisci, lo vedi. Qualcun altro? Pace. Qualcun altro? E agisci, quindi non ci sono circostanze che possono bloccare. Io vi do una mia risposta. Lo si può riconoscere se c'è un'adesione intellettuale o fede nel cuore, perché qualcuno può dire: so che la parola di Dio è vera, so che Dio mi ha promesso la guarigione e la risposta alla mia preghiera, però per un qualche motivo non riesco ad ottenerla. Non capisco perché non ho risposta alla mia preghiera. Le persone che dicono questo stanno semplicemente concordando mentalmente con la parola e non hanno la fede biblica o fede del cuore, perché la fede nel cuore, quella di Dio, dice: se la parola di Dio dice che questo è, allora è così. La promessa è mia, ce l'ho adesso, e la fede dice sempre, non oggi sì, domani no, non un minuto sì e l'altro minuto no, dice sempre ce l'ho anche se non riesco a vederla. Quindi se noi facciamo una preghiera e dichiariamo, e poi, perché questo è il senso, diciamo no, ma sai, ho pregato così tanto e non riesco a capire perché non ho la risposta, ma le cose stanno andando così, ma io sto pregando ma non vedo, non facciamo altro che pregare, quindi mettere un mattoncino, e poi con le nostre parole, le nostre dichiarazioni andiamo a togliere il mattoncino. Quindi noi siamo chiamati a dare vita, morte e vita sono in potere. Quindi è molto importante quello che noi con la nostra lingua dichiariamo. Ecco perché tu puoi riconoscere se c'è un'adesione mentale. C'è, sì, certo, ci credo, ah sì, bello quello che Danilo dice, quello che Claudio dice, quello che questi credenti dicono, anche quello che la parola dice, però sai, a me non succederà mai, per Joel sì, per me no, hai capito, per me no, ed è lì, perché noi dobbiamo permettere veramente allo Spirito di uscire. Dio disse e la cosa fu. Dio disse e la cosa fu. Ci sono parole che ci potenziano, quando non solo perché crediamo nelle parole potenzianti, ma quando vai a dare la parola di Dio, non, cioè ti potenzia, è vero, ma ti dà anche vita, perché tu pronunci vita, vita. La lamentela o il parlare in maniera negativa è chiaro che toglie potenza, toglie energia. E cosa succede? Viviamo in un mondo spirituale, abbiamo dei testimoni, dice in Ebrei, siamo circondati da testimoni, questi sono testimoni nel mondo dello spirito, e quando noi dichiariamo cose avvengono prima nello spirito, e se noi non impariamo a parlare fede e fiducia, succede che è vero, nel nostro momento quotidiano di preghiera ci rivolgiamo a Dio, Signore aiutami, oh, questo, però le altre 23 ore o quelle che sono 15-16 ore della giornata le passiamo in modo negativo, a non credere, a dichiarare il contrario di quello che la parola dice, noi è chiaro che andiamo in un mondo spirituale dove il diavolo agisce e siamo a un livello dove lui ci sconfigge. Ecco perché poi ci sono delle strade aperte dove lui può entrare e connettersi, ma noi vogliamo chiudere queste strade attraverso la nostra parola. Ricordiamoci che abbiamo una connessione con l'eternità. Io non dico più cose negative perché devo non dirle più, non le dico perché nel mio cuore c'è la connessione verso ciò che è più alto, ciò che è eterno, lo spirito. Ecco perché cambia la vita cristiana, si passa da una vita di prestazioni religiose a una vita spirituale, due cose completamente differenti. La vita spirituale è un cambiamento che parte da dentro, le prestazioni religiose sono tutto ciò che facciamo, che non dico che va male, perché va bene, ma non deve prendere il posto della vita spirituale che porta cambiamento, formazione dentro di noi. Ecco perché i nostri miracoli avvengono quando, oltre il credere col cuore, continuiamo a dichiararlo. Vi ricordate il passaggio? Col cuore si crede e con la bocca si confessa. Quindi è molto importante. Ecco perché Marco dice: chi dirà e chi non dubiterà in cuor suo? La fede dice sempre: se la parola di Dio dice questo, allora è così. Sì, in Marco 11, 23 e 24. Tutte le cose che domandate pregando, cosa dice? Tutte le cose che domandate, quindi domandiamo, preghiamo, credete di riceverle e le otterrete. È facile, dice la parola, non c'è bisogno di aggiungere così tanto, credete di riceverle e le otterrete. Infatti, se avete notato, avere viene dopo il credere. Avete notato in questo passaggio 11:24, avere viene dopo il credere, mentre può succedere che le persone vogliono prima vedere, ma se tu vedi non hai più bisogno di credere, giusto? Se io so, mi voglio sedere e io so, scusate, cambio prima che vado giù con tutto. No, non vorrei ripetere. Se io mi voglio sedere e so che c'è lo sgabello, mi siedo, ho bisogno di credere qualcosa? No. Però se io non ho uno sgabello a portata di mano e mi voglio sedere, devo credere o che qualcuno provvederà a una sedia, perché se no droccherò per terra, come si dice dalle nostre parti. Questo è italiano puro. Droccherò. Questo è il nostro dialetto. Droccherò, quindi cadrò per terra. La fede è chiaramente credere che Dio ti ha dato una parola, ha scritto, ha ispirato per la sua parola, e quello che è qui avverrà, ma non solo, anche le parole che lui ti ha detto. Se Dio l'ha detto, succede. Però ti dico un'altra cosa: se Dio non l'ha detto, non succede. Quindi è molto importante, perché se Dio l'ha detto, succede, perché lui è un Dio di parola. Ma noi ci dobbiamo fidare, e la fiducia è, facciamo un altro esempio. Allora, vieni Maddi, girati pure verso la platea. Allora, facciamo un esempio. La Maddi si deve fidare, guarda, puoi metterti qui, si deve fidare che se Dio sta dicendo: Maddi, lasciati andare, lasciati andare, Maddi, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, qualcuno la sta sostenendo. Fede è credere che mentre ti lascia andare e ti fidi, Dio ti sostiene. Grazie Maddi. Quindi è fiducia, è fede, perché molte volte noi sì mi fido, e poi quando Dio dice lascia andare, fidati, lascia andare, non avere paura, non avere dubbi, guarda cosa c'è scritto, guarda cosa dice la mia parola, noi invece tratteniamo. Invece fede, fiducia, lasciati andare, come abbiamo visto, chiaramente ti lasci andare. Prima è stato un pochino titubante, però I'm strong. Però dice piano piano si cresce nella fede, si fortifica, più che altro viene fortificata la nostra fede. Quindi abbiamo necessità di credere quello che dice la Bibbia e non a quello che dicono i nostri sensi. Molte persone dubitano alla stessa maniera di Tommaso. Ci ricordiamo Tommaso, nostro caro fratello Tommaso, uno dei 12 discepoli di Gesù. A un certo punto il Vangelo di Giovanni, capitolo 20, verso 25, quando Gesù appare, lui disse: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Nemmeno si è fermato a una cosa, a dire: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, addirittura se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Poi quando Gesù apparve ai discepoli e Tommaso vide Gesù, disse: Signore mio, Dio mio. Appena dopo lo dice. E Gesù non lodò Tommaso per la sua mancanza di fede, ma guardate nel verso 29 cosa disse Gesù, sempre 20, Giovanni 20, il verso dopo, il 28, il verso 29 dice: perché mi hai visto Tommaso, tu hai creduto, Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi noi siamo beati, lodati, perché non stiamo vedendo, ma noi crediamo nel nostro Dio, crediamo nel Dio che sentiamo e percepiamo attraverso lo Spirito Santo. E infatti è proprio qui, nell'ambito della fede, che le persone falliscono senza neanche rendersene conto, perché aspettano di vedere. Le persone dicono: credo nella guarigione o credo nella provvidenza, perché il tal dei tali ha ricevuto la guarigione o ha ricevuto una grande provvidenza o ha ricevuto un'eredità. Tu devi credere in Dio perché ci credi, non perché qualcuno vicino a te ha ricevuto, perché questa non è fede biblica. Non dobbiamo credere nella guarigione, nella provvidenza, perché abbiamo visto qualcuno che l'ha ricevuta, ma dobbiamo credere perché la parola di Dio dice che ti appartiene. Io credo a quello che dice la Bibbia e non a quello che vedo e sento, e lo continuerò a ripetere. Io credo a quello che la parola dice, non a quello che vedo e sento. Quando sviluppiamo la nostra fede al punto in cui crediamo a quello che dice la parola, indipendentemente dalle circostanze e dai sintomi fisici, allora crediamo le cose giuste. Ed è quello che produrrà il risultato. Se stai credendo indipendentemente da quello che vedi e da quello che i tuoi sensi fisici ti dicono, i tuoi pensieri, stai credendo alle cose giuste e prima o poi, ti garantisco, ci sarà il risultato, raccoglierai il frutto. Ritorniamo in Romani 4, dai versi 17 e 21, perché qui abbiamo l'esempio di fede del nostro caro Abramo. Romani 4, dal 17 al 21. Capitolo 4, dal 17 al 21. Allora, leggiamo un po' prima, verso 16. Perciò è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quelli solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di noi tutti, come sta scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a Dio a cui egli credette, che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. E noi dichiariamo che in questa sera stiamo chiamando cose che non sono come se fossero. E egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. Perché lui credette a quella parola che gli fu data da Dio. E attenzione al verso 19: e non essendo affatto debole nella fede. Questa parola debole significa impotente, infermo, senza forze, malato. Quindi, e non essendo Abramo debole, quindi lui non fu impotente, non fu infermo, non fu senza forze e nemmeno malato, per quanto riguarda proprio la fede, era una fede certa. E mi piace, non fu debole, la sua fede non era debole. La nostra fede, io dichiaro che non sarà debole, sarà una fede fortificata dalla mano di Dio. La nostra fede non deve essere debole. Infatti dice che perché la sua fede non era debole, non riguardò il suo corpo. Sta parlando di quando aspettava la promessa, vi ricordate, del figlio? Dice non riguardò il suo corpo. Pensate che una traduzione dice: no, lui ignorò completamente il suo corpo, lo ignorò. Cosa dobbiamo fare quando abbiamo difficoltà, attacchi, situazioni? Ignorare, dice con me, ignorare. Noi dobbiamo ignorare ciò che viene a minacciare la nostra fede, a minacciare la parola di Dio. Ignora. Dice che Abramo non fu debole, la sua fede non era debole, perché lui sapeva che al di là della sua debolezza umana, ma Dio era fedele. Ecco perché possiamo essere deboli e forti in lui, ma non deboli nella fede, perché noi dobbiamo essere fortificati affinché possiamo ignorare come fu per Abramo. Lui ignorò la sua condizione, era un uomo ormai anziano, e dice che non riguardò il suo corpo già come morto, avendo egli quasi 100 anni, nel grembo di già morto di Sara. E non solo, non dubitò neppure per sfiducia, una versione dice incredulità, un'altra versione dice sfiducia, ma riguardò che cosa? Alla promessa di Dio. E dove fu fortificato? Nella fede, e diede gloria a Dio. Allora noi dichiariamo stasera che la tua fede sia fortificata. Non dubitare per sfiducia, ma riguarda la promessa di Dio in questo momento. Non dubitare per sfiducia, ma riguarda la promessa di Dio, e la tua fede sia fortificata affinché tu puoi dare gloria a Dio, gloria a colui che è, che era, che sarà. E poi dice ancora il verso 21, pienamente convinto, dico con me, pienamente convinto, non solo convinto, pienamente convinto. Non possiamo essere solo convinti, ma dobbiamo essere pienamente convinti. Una cosa piena è piena, vuol dire che la tua vita, quando è pienamente convinta che ciò che in questo caso per Abramo egli aveva promesso, era anche potente di farlo anche per me e te oggi. Ciò che Dio ci ha promesso è potente di farlo, e questo poi gli fu imputato come giustizia. Ora al verso 21 mi fermo, perché è importante notare la differenza tra la fede di Abramo e la fede di Tommaso. Molto chiara, lampante, perché chiaramente uno doveva vedere, Tommaso, Abramo invece credeva. La fede di Abramo credette alla parola di Dio, non considerò il suo corpo, non considerò il corpo di sua moglie, ma lui fu pienamente convinto, e noi dobbiamo fare lo stesso. Quando i dubbi, quando le circostanze, cibiamoci, ascoltiamo, dichiariamo, perché Dio non verrà meno nella sua promessa verso di te. Finiamo questa parte seconda con Proverbi 4, Proverbi 4, i versi 20, 21 e 22. E poi vedremo l'altra lezione. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole. A quali parole dobbiamo fare attenzione? Alle sue. Porgi l'orecchio ai miei detti. Fai così. Prendi il tuo orecchio di ascolta. Ascolta, dove vuoi scappare? Ascolta. Quindi l'orecchio ai miei detti. Verso 21, non si allontanino mai, mai, dove? Dai tuoi occhi. Avete letto con attenzione? Noi ascoltiamo, quindi col nostro orecchio ascoltiamo, però poi dice non si allontanino mai dai tuoi occhi. Certo, perché quello che guardiamo ci trasforma. E se noi vediamo non vediamo la parola, saremo trasformati in base a ciò che vediamo. Custodiscili nel centro del tuo cuore. Quindi la parola non si deve allontanare dai tuoi occhi e deve rimanere non nel tuo cuore, nel centro del tuo cuore. Perché dici custodiscili nel centro del tuo cuore. Perché? C'è una risposta. Qual è la risposta? Sono vita per quelli che li trovano, e poi salute e guarigione per tutto il loro corpo. Wow! Attenzione alle mie parole, orecchio ai detti, e quindi alla parola di Dio. Non toglierli dai tuoi occhi, mettili nel centro del tuo cuore, e la risposta è che sarà vita, e non solo, ma guarigione per tutto il tuo corpo. Ecco perché le persone falliscono quando vedono se stesse fallire, tengono la cosa sbagliata davanti ai loro occhi. Ecco perché molti falliscono, vedono non bene, E non si tratta di qualcosa di fisico, non tengono la cosa giusta o le parole giuste davanti ai loro occhi. Dio non può intervenire in nostro favore se non collaboriamo con la sua parola. Sensazioni e circostanze non hanno nulla a che fare con la fede. Dio è con noi e la sua potenza è sempre disponibile, sia che la sentiamo sia che non la sentiamo. La sua potenza è sempre disponibile. Infatti, Ebrei 13:5 dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Grazie Signore, perché tu non ci lasci e non ci abbandoni. Se Dio dice che sei forte, sei forte. Se Dio dice che sei guarito, sei guarito. Se Dio dice che ha cura di te, Dio ha cura di te. Non dubitare. Qui ci fermiamo e abbiamo visto come viene la fede, parte 1 o parte 2. Ora andiamo alla lezione 2, come viene la fede, e qui vedremo 4 parti. Come viene la fede? Scusatemi, che cos'è la fede? Come viene la fede l'abbiamo visto. Che cos'è la fede? E vedremo 4 parti. L'abbiamo visto che in Ebrei 11:1 abbondantemente. C'è un'altra versione che dice, non so se ve l'ho detta anche prima, questo passaggio: or fede significa che siamo sicuri di ciò che speriamo e siamo convinti di ciò che non vediamo. Ok? Questo l'abbiamo visto anche prima, se non sbaglio, o no? Sì. C'è differenza, adesso stiamo vedendo che cos'è la fede. C'è differenza tra fede e speranza. Qui siamo veloci perché la fede abbiamo visto e lo ricordiamo che è al tempo presente. La speranza è il tempo futuro. Troppe volte quando si tratta di ricevere lo Spirito Santo, ad esempio, o la guarigione, o qualsiasi altra risposta da Dio, le persone si fermano, come abbiamo già detto, solo a sperare. Ma la fede è al tempo presente. Lo ricevo adesso. In più, fede e speranza, quindi abbiamo capito che la fede e speranza sono due cose differenti. Fede e speranza, vogliamo vedere adesso un attimo, nella preghiera di accordo. Fede e speranza nella preghiera di accordo. Sì, fede e speranza nella preghiera di accordo. Qui vi leggo una testimonianza di un ministro che ha raccontato riguardo proprio la differenza di fede e speranza nella preghiera di accordo, e andiamo poi a spiegarla. Questo ministro racconta che una volta, in chiusura di un servizio, una donna mi chiese di fare una preghiera di accordo insieme a lei. Le chiesi su cosa volesse che fossi d'accordo e lei mi rispose che si trattava di una necessità di tipo finanziario. Le chiesi di quanto aveva bisogno e lei mi spiegò che, nonostante suo marito avesse un impiego redditizio, era sorta un'emergenza per cui avevano bisogno di $100 in più. Ci accordammo, quindi il ministro con questa donna si accorda per $100, e pregammo. Basai la preghiera su Matteo 18:19 e alla fine conclusi dicendo: noi siamo d'accordo per i $100 di cui questa donna ha bisogno questo mese. Grazie Padre, siamo d'accordo che è fatta. Grazie, amen. Chiesi alla donna: allora è fatta? Lei cominciò a piangere e disse: lo spero proprio, lo spero. Allora io risposi: beh, non lo è, non ci siamo accordati. Tu speri e io credo, non c'è alcun accordo qui. Ora, se ci accordiamo, perché esistono ed è giusto avere dei partner nella preghiera di accordo, però l'accordo deve essere allo stesso livello. Se io credo e tu speri, come disse questo ministro, la preghiera non ha effetto, non c'è un risultato, perché io sto pregando, questo ministro stava dichiarando Matteo 18:19 con fede, credendo che 100 dollari c'erano, erano già arrivati, la cosa è fatta. Questa donna sperava, e da che cosa si è capito? Da quello che ha risposto. Cominciò a piangere e dire: lo spero. Ora erano 100 dollari, ma ci sono situazioni molto più difficili in cui abbiamo bisogno di accordarci nella preghiera con dei fratelli e delle sorelle, ma l'accordo è: crediamo insieme, non io credo e tu speri, oppure speriamo tutte e due. No, ci accordiamo nel credere che ciò che Dio dice avviene. Ecco perché fede e speranza in una preghiera di accordo non porta risultato. Pensate che la dottoressa Lillian B. Jeomans diceva, la conoscete tutti, lo so, se prego per una cosa una volta e non la ricevo, io stessa comincio a cambiare, perché se quella preghiera non viene esaudita vuol dire che ci deve essere un cambiamento da parte mia prima che arrivi la risposta. So che non ci può essere alcun cambiamento da parte di Dio, perché Egli non cambia mai. Per cui, se deve esserci un cambiamento, questo deve avvenire da parte mia. Ora è chiaro che noi sappiamo che la fede non nega la realtà. Lo sappiamo, la fede non dice: sto zoppicando, no, non è vero, vado dal dottore, non sono venuto qui per niente. E il dottore dice: ma allora perché sei venuto? Cioè, per come mai sei qui? C'è stata una testimonianza, una persona che è andata dal dottore, però ripiena di Dio: no, ma io credo, Dio mi guarisce. Va dal dottore, il dottore dice: mi dica, no, niente, sono qui, ma Dio mi guarisce. Il dottore dice: dei problemi, chiamiamo l'altro reparto, forse serve un altro medico. Perché la fede non nega mai la realtà. Succede, ho un dolore, e se ce l'ho, ce l'ho, ma io credo che Dio mi guarisce, mi sta guarendo, perché Dio è la mia guarigione. Adesso io ci credo e avviene. Quindi dice: è semplice, però siamo così contaminati e intossicati che a volte la parola di Dio ha fatica a trovare quel varco, quell'apertura. Ok, ci fermiamo per la seconda pausa.